Abbiamo detto che il libro dell'Apocalisse è stato scritto da Giovanni Apostolo verso la fine del primo secolo, mentre l'Apostolo si trovava prigioniero nell'isola di Patmos, un'isola dell'Egeo, sotto le coste dell'allora Asia Minore. Ci siamo soffermati soprattutto sull'interpretazione del libro. Allora, cerchiamo di vedere il messaggio del libro dell'Apocalisse. Il messaggio, in poche parole, è questo. Gesù rivela personalmente al suo apostolo Giovanni quello che noi già leggiamo in embrione nei Vangeli, nelle epistole di Paolo, che è la storia travagliata della Chiesa, dalla morte di Cristo al ritorno di Cristo. Cioè l'apostasia, la divisione della Chiesa, la persecuzione religiosa e il trionfo finale al ritorno di Cristo, punto culminante della storia della Chiesa. E l'Apocalisse ci presenta Gesù costantemente presente nelle diverse tappe della storia della sua Chiesa. Il ritorno di Cristo e l'eternità, ecco il messaggio del libro dell'Apocalisse. Tutto il libro è teso alla descrizione degli eventi che precedono di secoli questo ritorno e poi quelli che seguono, il giudizio e l'eternità. E abbiamo detto che tra le due scuole, il preterismo e il futurismo, noi ci schieriamo con i commentatori della storia continua, cioè la terza scuola interpretativa, che vede negli eventi descritti nel libro dell'Apocalisse la storia della Chiesa. Adesso, prima di andare avanti, facciamo una riflessione su questo preterismo e questo futurismo. Come mai questi commentatori hanno scelto questo modo di interpretare? Se tutti quanti sono d'accordo nel dire che il messaggio dell'Apocalisse è il messaggio del ritorno di Cristo, se tutti quanti sono d'accordo nel dire che un libro che parla quindi della storia della Chiesa, perché non si può parlare del ritorno di Gesù Cristo senza parlare della storia della Chiesa. Non si può dire Cristo è morto, adesso ritorna. Abbiamo detto che c'è un buco, scusate il termine, di 15 secoli che secondo le due scuole, preterismo e futurismo, rimarrebbe vuoto. Ora è possibile che dal V secolo dopo Cristo fino al ritorno di Cristo, e speriamo che Cristo torni presto, non sia accaduto nulla? Come mai? Come mai questi commentatori vedono l'anticristo, i persecutori della Chiesa, solo nei primi secoli dell'era cristiana? E naturalmente, volete sapere chi è l'anticristo? E l'anticristo è Nerone, o che so io, scegliete un altro imperatore, Decio o Diocleziano, ce ne sono tanti che hanno perseguitato la Chiesa per secoli, prima dell'editto di Costantino. Dov'è la storia della Chiesa? La storia della Chiesa non si può mica ficcare in 4 secoli di storia, non è possibile. Azzardiamo un'ipotesi, è un'ipotesi suffragata però da fatti abbastanza concreti. Probabilmente la formazione di queste due scuole interpretative è dovuta al fatto che molti teologi, vogliono nascondere le pagine nere della storia della Chiesa, perché la storia della Chiesa, in tutti questi secoli passati, non è stata piena di vittorie solo, non è stata soltanto piena di figure straordinarie, ma è stata piena di fatti vergognosi, di guerre di religione, di sangue, di roghi, di miserie, che noi non possiamo ignorare. C'è una scuola moderna storica che si chiama rivisitazione, che va a vedere tutto quello che è successo nel passato, nella vita dei popoli, nella vita degli individui, e mette in luce la realtà. Perché dobbiamo vergognarci? D'altronde, se voi ricorderete, Gesù accennò a queste cose quando disse nel sermone profetico: sarete perseguitati, e addirittura disse, leggo l'Evangelo di Giovanni capitolo 16:1-3, io vi ho dette queste cose affinché non siate scandalizzati, vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di offrire servizio a Dio, e questo faranno perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ora, se una persona perseguita un'altra persona credendo di fare servizio a Dio, non è un pagano, è un preteso cristiano. E qui solleviamo il velo sulla storia tragica della Chiesa, che ha avuto, ripeto, pagine nere, non soltanto pagine fulgide. Si ha l'impressione che questi bravi commentatori teologi vogliono nascondere tutto. Ma che nascondi? Non si può nascondere la verità. Quindi rifiutano la realtà. La Chiesa, secondo loro, sarebbe passata di vittoria in vittoria, di gloria in gloria, dalla morte di Cristo fino al ritorno di Cristo. Non è vero niente. Ma che gloria è gloria? Ci sono stati momenti di gloria, sì. Ci sono stati i cristiani perseguitati ai tempi degli imperatori, che sono stati capaci di farsi mangiare delle belve. C'erano anche quelli che scappavano, però, Nella Chiesa primitiva, se leggiamo per bene le epistole, non c'erano soltanto quelli che erano convinti, c'erano anche quelli che scappavano. C'erano dei ministri di culto che lasciavano le chiese. E queste cose risulta da quello che dice il Nuovo Testamento. Quindi si ha l'impressione, suffragata abbastanza da fatti concreti, che questi teologi rimandino tutto nel passato per evitare di parlare di queste cose vergognose. Il Nuovo Testamento in embrione, poi vedremo l'Apocalisse in modo particolare, parla dell'avvento della grande apostasia. Cosa vuol dire l'apostasia? Apostasia vuol dire abbandono della fede. La fede è stata abbandonata, è stata calpestata. Studiando per bene i libri di Daniele, Apocalisse, e gli avventisti sono tra i maggiori studiosi di questi due libri, se non i maggiori studiosi, risulta che con la grande apostasia si produsse nella Chiesa una specie di colpo di Stato con l'instaurazione di una dittatura religiosa che poi fece quello che fece perseguitando i dissidenti. Ora, una delle caratteristiche principali, disgraziatamente ce ne sono tante, una delle caratteristiche principali della dittatura è il trionfalismo. Avete mai visto una dittatura senza il trionfalismo? Che cos'è il trionfalismo? Beh, lo dice la parola. Tutto va bene, tutto va bene. La terra produce grano a sufficienza. Non ci sono dei delitti. Sapete perché? Perché i giornali hanno il bavaglio e non possono pubblicare il fatto. Durante la dittatura fascista andava tutto bene. Domandatelo. Non potete più domandarlo perché è morto, ai vari Pertini o Saragat o Nenni che soffrivano con altri nelle patrie galere perché dissentivano, dicevano no, noi vogliamo essere liberi, altro che tutto andava bene. Trionfalismo. Trionfalismo nell'antica Babilonia, quando c'era il Nabucodonosor che si vantava di fare questo e quell'altro, che lui con la sua grande città avrebbe trionfato, fino a quando il Signore non lo mandò a pascolare l'erba come i buoi. Oppure voi non trovate nei documenti ufficiali geroglifici egiziani, non trovate una virgola della grande batosta che prese il faraone quando il suo esercito fu sconfitto da una potenza straordinaria, che era la potenza di Dio, e tutti quanti affogarono nel Mar Rosso. Non trovate una virgola. Perché? È perché erano trionfalisti. Quindi quando si instaurò nella Chiesa questa dittatura religiosa, si instaurò il trionfalismo. Tutto va bene, ma un'altra delle caratteristiche operate in tempo di dittatura è che la dittatura provoca il dissenso, i dissidenti, i partigiani, quelli che dicono no, noi non accettiamo questo stato di cose, niente. E questi dissidenti cosa fanno di questi dissidenti? Beh, li mettono in galera, li ammazzano, li torturano, perché è una caratteristica della dittatura, sia la dittatura civile sia la dittatura religiosa, il togliere la libertà di parola, di pensiero, eccetera, eccetera, eccetera. E questo successe, lo vedremo dettagliatamente, quando il piccolo corno descritto da Daniele così bene perseguitò atrocemente coloro che invece si ribellavano alla dittatura e dicevano no, noi vogliamo appellarci alla parola di Dio. Questa è la storia della Chiesa che molti teologi, suppongo preteristi o futuristi, vorrebbero nascondere. Ma che volete nascondere? La verità è lì, basta leggere la storia con un occhio, diciamo, critico, con un occhio attento, per capire che le cose sono andate così. Quindi è uno sforzo inconscio per rifiutare la realtà, peraltro la realtà, ripeto, è molto evidente. Mi sembra che siano questi un po' i motivi per cui il preterismo e il futurismo hanno scelto questa scuola interpretativa. Mentre noi altri, e il maggiore campione di questa terza scuola interpretativa nella quale noi ci identifichiamo, non è stato un protestante, è stato un cattolico. È interessante questo. È stato un cattolico, un monaco, che è stato citato da Dante nella Divina Commedia, e che scrisse molto tempo prima della Riforma. E questo è molto interessante, perché si chiamava, era un calabrese, si chiamava Gioacchino da Fiore, quindi un monaco che è diventato il campione della terza scuola interpretativa chiamata di storia continua. Quindi noi preferiamo questo sistema interpretativo tradizionale chiamato della storia continua, che legge nelle profezie di Giovanni una storia della Chiesa scritta in anticipo, che vede il suo più grande rappresentante nell'abate Gioacchino da Fiore citato da Dante nella Divina Commedia con le seguenti famose parole: il calafrese Gioacchino, di spirito profetico dotato, visse a cavallo del XII-XIII secolo, quindi molto tempo prima della Riforma. Era il tempo della nascita del movimento valdese in Francia e poi in Italia. La storia della Chiesa, quindi. E adesso vediamo in sintesi il messaggio dell'Apocalisse. Il messaggio dell'Apocalisse è questo, in poche parole, che poi noi studieremo nei particolari. L'Apocalisse presenta due antagonisti, Cristo e Satana, che si contendono l'uomo. Quindi l'uomo è l'oggetto della contesa millenaria tra Cristo e Satana, tra il bene e il male. Ci sono due categorie di persone che vengono presentate. Sono i salvati e sono i perduti. Quelli che accettano il messaggio della salvezza e quelli che lo rifiutano. L'Apocalisse presenta due resurrezioni ben distinte. La prima, che interessa i morti in Cristo e che avrà luogo al ritorno di Cristo. La seconda, che interesserà i non credenti e avrà luogo 1000 anni dopo. Ci sono due tipi di morte. La morte prima, chiamata sonno, e che sarà seguita dalla prima o dalla seconda resurrezione, e la morte seconda, che significa totale distruzione. Ci sono quindi due futuri diversi. La nuova terra, dove abiterà la giustizia. Leggiamo il famoso testo dell'Apostolo Pietro, Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 13. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Quindi c'è un futuro radioso per i salvati e la nuova terra che noi abbiamo difficoltà perfino a immaginare. Come immaginare una terra senza, ditelo voi, senza le malattie, senza le tasse, senza i terremoti, senza la vecchiaia, senza gli ospedali, senza l'invidia, senza il sole, senza il cielo che vediamo adesso, una terra dove non c'è l'inquinamento, non soltanto l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento dei mari, della terra, la desertificazione, ma l'inquinamento dovuto al peccato, sì, l'invidia, l'odio, la malvagità, le persecuzioni. Come facciamo a immaginare una terra simile? L'Apostolo dice, ma noi credenti aspettiamo questa specie di terra. Gli altri si accontentano della terra così com'è, ma noi no, e noi aspettiamo qualcosa di diverso. Quindi la distruzione poi per coloro che avranno respinto Cristo. La distruzione, perché? Perché non hanno accettato, quindi non avendo accettato si sono autocondannati. E quindi Apocalisse capitolo 20, versetto 14 e 15, e la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi due futuri diversi. Poi, due chiese. Qualcuno può dire, ma ce ne sono tante di chiese, parla soltanto di due chiese? L'Apocalisse parla di due chiese, simboleggiate da due donne e da due città, la donna vestita di bianco e la donna vestita di rosso, Gerusalemme e Babilonia. Leggiamo alcuni testi, la donna vestita di bianco è la sposa di Cristo, Apocalisse capitolo 12, versetto 1, poi apparve un gran segno nel cielo. Una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Capitolo 19, versetto 7, versetto 8. Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Ecco la sposa, la chiesa pura, la sposa di Gesù Cristo. Purtroppo dall'altra parte c'è un'altra donna, vestita di rosso, un aspetto ributtante. Vogliamo leggere Apocalisse capitolo 17, dal versetto 1. E uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi parlò dicendo: vieni, io ti mostrerò il giudizio della gran meretrice che siede su molte acque e con la quale hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati del vino della sua fornicazione. Ed egli nello spirito mi trasportò in un deserto, ed io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e avente sette teste e dieci corna. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose, di perle. Aveva in mano un calice d'oro, pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione, e sulla fronte aveva scritto un nome, mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando l'ebbi veduta, mi meravigliai di grande meraviglia. Possiamo capire l'Apostolo che vede uno spettacolo simile, questa donna ubriaca del sangue dei martiri e del sangue dei santi di Cristo Gesù, che cavalcava una bestia, uno spettacolo immondo. La prima donna vestita di bianco è la sposa di Gesù Cristo, che aspetta il ritorno dello sposo. L'altra è la sposa infedele, è la grande meretrice, che invece di aspettare lo sposo e di prepararsi e di preparare il mondo al grande evento finale della storia dell'umanità, si è fatta tanti amici, tanti amanti, si è fatto un potere qua giù, e regna e domina e ha la simpatia, dice, siede sopra molte acque. Ricordate il simbolismo del termine acqua nell'Apocalisse, quindi al plauso delle nazioni, al plauso dei popoli, di milioni e milioni di individui. Gerusalemme celeste, l'altro simbolo per specificare la Chiesa del Signore, capitolo 21 di Apocalisse, versetto 9, versetto 10. E venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe, e parlò meco dicendo: vieni e io ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di una grande alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. Oh, così diversa dalla Gerusalemme attuale, dove quasi, ahimè, non passa giorno dove non scoppiano autobombe che distruggono decine, decine, centinaia di persone, facendo morti e feriti, acutendo sempre più questo trattato di pace che si vorrebbe stipulare, che sta lì, sta in piedi perché non tira vento, scusate la frase, tra arabi e israeliani, tra ebrei e arabi. Poi la Babilonia simbolica. Abbiamo già letto alcuni testi, leggiamo anche il versetto 9 di Apocalisse 17, versetto 9. Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono dei particolari che poi noi vedremo nel corso dei nostri studi. Poi incominciano le grandi visioni. Al capitolo 2, al capitolo 3 vengono descritte le sette chiese. Al capitolo 6 e 7 E poi al capitolo 8, al versetto 1, vengono descritti i sette suggelli. Poi, dal capitolo 8 fino al capitolo 9, versetto 21, le sette trombe. E poi, capitolo 16, le sette ultime piaghe. Sono quattro visioni straordinarie. Le prime tre visioni, le sette chiese, i sette suggelli e le sette trombe, parlano proprio, prendendo come oggetto di studio la storia della Chiesa, parlano della travagliata storia della Chiesa. E poi vedranno i riscontri politici, i riscontri sociali, la Chiesa che cammina, che va in mezzo a tutte queste terribili lotte, supera le guerre, supera le persecuzioni, supera gli anatemi, le morti di massa, i genocidi religiosi, e arriva trionfante nel regno di Dio. Ma com'è possibile, dico io, relegare la persecuzione, la storia della Chiesa soltanto ai primi quattro secoli della nostra era? I cattivoni sono stati gli imperatori romani, ma i cattivoni sono stati anche altri imperatori, e non per quattro secoli, ma per quasi 13 secoli, e bisogna dirle queste cose. Ma se non si studia l'Apocalisse non si riesce a capire, e l'Apocalisse va studiata con Daniele. Però c'è un monito su quale io ritorno in un modo particolare, e vorrei leggere questi testi avviandomi alla conclusione, ma vorrei dire due parole circa il capitolo 16 dell'Apocalisse. È un capitolo che fa paura, e molti non lo studiano perché hanno paura. Ma l'Apocalisse, abbiamo detto, che cosa significa? È una rivelazione. E se è una rivelazione, vuol dire che il Signore ha rivelato queste cose, perché noi le sappiamo. Ma oggi noi viviamo in un'epoca di sonnolenza spirituale. Abbiamo letto una citazione dello spirito di profezia, senza mezzi termini, Elena White. Che cosa dice qui parlando del nostro movimento? Dice che se la Chiesa fosse sveglia pure a metà, se il nostro popolo fosse sveglio sia pure a metà, se si rendesse conto della vicinanza degli eventi descritti nell'Apocalisse, si opererebbe una riforma in seno alle nostre chiese e molte più persone crederebbero nell'ultimo messaggio. Quindi non dobbiamo ignorare queste cose. È un capitolo che fa paura, però sono le sette ultime piaghe che portano direttamente al ritorno di Cristo. Dovrebbero essere studiate con le dieci piaghe che videro la mano del Signore pesare sul regno del Nilo, che bestemmiava il nome di Dio, e come il Signore condusse il suo popolo con mano forte, con potente braccio, fuori dall'Egitto, dalla schiavitù, per introdurlo nella nuova terra, per loro, la patria di Canaan, così il Signore attraverso queste piaghe condurrà il suo popolo verso la patria celeste. C'è un monito nell'Apocalisse, al capitolo 22, versetto 7, dal versetto 6, pardon, al versetto 8, negli ammonimenti e nelle promesse finali che aprono la conclusione del libro. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veraci. È il Signore, l'Iddio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve. Ecco, io vengo tosto. Beato chi serba le parole della profezia di questo libro. Io vengo tosto. E io, Giovanni, sono quello che udì e vidi queste cose, e quando le ebbi udite e vedute mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Giovanni era così preso da un sacro tremore e preso da tanta riconoscenza che si buttò ai piedi dell'angelo per manifestare il suo ringraziamento. Cosa fa l'angelo? Oh, facessero come fa l'angelo tanti uomini di chiesa oggi e dicessero quello che dice l'Apocalisse, versetto 9, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli i profeti e di quelli che servono le parole di questo libro. Adora Dio, non adorare me, io sono un tuo confratello, sono un tuo compagno, adora Dio. Ecco il messaggio dell'Apocalisse: adorate Dio che ha fatto il cielo, la terra, il mare, le fonti delle acque. Noi viviamo in un mondo che adora l'uomo dal punto di vista politico, sociale, scientifico, disgraziatissimamente anche religioso. Ecco perché le cose vanno male e pochi parlano del ritorno di Gesù Cristo. Abbiamo letto all'inizio che c'è una benedizione su quelli che leggono l'Apocalisse, su quelli che ascoltano e su quelli che prestano attenzione, quelli che servono. C'è anche questo monito, questa invocazione alla conclusione dell'Apocalisse, che abbiamo letto aprendo queste riflessioni, capitolo 22, versetto 20 e 21. È Gesù che parla all'angelo, parla a Giovanni. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo tosto, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Dove sono le chiese? Tutte le chiese cristiane oggi, e ce ne sono a centinaia di migliaia in tutto il mondo, che invocano il Signore dicendo: amen, vieni Signore Gesù. Hanno l'aria invece di stare così bene queste chiese su questa terra, adagiate tra il potere, la lotta sociale, le petizioni a alto livello, tutte cose che hanno un certo valore. Ma l'Apocalisse invoca: vieni Signore Gesù. E questo è il grido del cristiano, il singolo cristiano, ma deve essere il grido della Chiesa. La Chiesa, quella vestita di bianco, aspetta lo sposo, l'altra no. E che se ne fa dello sposo? Perché sente che quando lo sposo arriverà, beh, dirà: rendimi conto di quello che hai combinato. Ecco forse perché gli studiosi che seguono la scuola interpretativa, tra i quali siamo noi, non sono tanti, ma studiano l'Apocalisse cercando di capirla e cercando di non nascondere niente, perché la verità è nuda e cruda e il Signore vuole che noi conosciamo la verità. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità vi riscatterà, la verità farà di voi delle nuove creature, quindi non dobbiamo avere paura della verità. E Gesù ha detto: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Il Signore ci benedica e ci aiuti a capire il libro dell'Apocalisse. Amen.